Effetto Mondo.
This is just a huge setback for Elon Musk.
To have this call within less than an hour of polls closing with the kind of margin it looks like it's going to end up there in Wisconsin. This is just a kick in the proverbial teeth to the White House and to Mr. Musk.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Non so dirti se mi fanno anche un pizzico di, non so come dire, qualche ascoltatore sorriderà, di tenerezza questi giornalisti che è come se avessero aspettato da mesi una qualche buona notizia, perché sono schierati contro molte delle scelte di Elon Musk e di Donald Trump. In questo caso erano due giornalisti molto famosi, una della NBC e uno della CNN, che negli ultimi mesi ovviamente hanno raccontato quello che tutti gli executive orders. Come abbiamo anticipato ieri si votava in Wisconsin per ristabilire votare il giudice che mancava nella Corte Suprema dello Stato. Sapete che ogni Stato americano ha la sua Corte Suprema e c'erano due candidati e ha vinto la candidata liberal, tra l'altro una donna, e invece è stato sconfitto il candidato MAGA, il candidato di Donald Trump. Quindi da una parte la giornalista dice sì, un kick in the teeth, il proverbiale kick in the teeth, cioè come diciamo anche noi, un calcio nei denti a Musk e Donald Trump, e l'altro giornalista dice la cosa interessante è anche che si prevedeva un risultato molto difficile da determinare fino all'ultimo e invece appena un'ora dalla chiusura delle urne abbiamo avuto il risultato pressoché definitivo con un buono scarto della Liberal. Perché è un kick in the teeth? Perché è un calcio nei denti? Perché Elon Musk si era personalmente speso, era andato in Wisconsin, che tra l'altro ricordiamolo è uno stato che nelle ultime elezioni ha votato per Donald Trump, spendendo un totale di 28 milioni di dollari di tasca sua, così come aveva fatto, ricorderete, quelle lotterie che faceva, $1 milione al giorno per chi sottoscriveva un documento in cui si impegnava a sostenere il movimento MAGA. Qui non ha fatto proprio lo stesso, però anche perché, ricordi Alessio, erano anche arrivate parecchie polemiche perché insomma siamo a un passo dal comprare i voti con iniziative di questo genere, e invece l'altra candidata si dice, soprattutto chi critica questo modo così esagerato di finanziamento privato alla politica, perché i giudici sono di nomina politica negli Stati Uniti, l'altra candidata, quella che ha vinto, era invece sostenuta dalle fondazioni di George Soros. Però insomma sì, è un segnale, ecco. L'altra elezione di cui avevamo parlato, naturalmente di questi risultati si parla sui giornali americani di oggi, l'altra elezione a cui avevamo accennato ieri era quella per rimpiazzare i due membri della Camera dei Rappresentanti della Florida, che Matt Gaetz e Mike Waltz, che sono diventati membri dell'amministrazione americana. In questo caso hanno vinto i due candidati democratici, quindi non cambia di fatto quasi nulla, ma ricordiamolo, appunto, la Florida è un altro stato che ha molto sostenuto Donald Trump, quindi diciamo un risultato elettorale non positivo, se non proprio negativo, e l'altro invece decisamente positivo, perché vuol dire che in Florida in pochi hanno cambiato opinione su questa amministrazione. Tra l'altro sentivo che parlavi dei sondaggi, ne stanno facendo tantissimi anche negli Stati Uniti, e secondo quelli della CNN ma anche di altri network c'è molta incertezza tra gli americani, cioè un po' quello che sta succedendo anche qui da noi. Adesso vedremo questo Liberation Day come procede.
Certo, vedremo, tra poche ore arriverà l'annuncio. Esatto. Dove ci porti adesso, Giulia?
Soltanto ancora un attimo negli Stati Uniti, perché l'abbiamo conosciuto quando c'era stata la caccia all'uomo, Luigi Mangione, l'americano nato in America con una famiglia di origini italiane, ricorderai che aveva ucciso per strada un manager di una compagnia di assicurazione sanitaria, l'aveva freddato proprio per strada, caccia all'uomo, è stato arrestato, e adesso la procuratrice, la segretaria della giustizia del Dipartimento della Giustizia, quindi come dire appunto il ministro della giustizia, ha chiesto al tribunale dello Stato di New York di condannarlo alla pena di morte. In realtà in questo momento non sarebbe possibile, però rischia l'ergastolo, e l'ergastolo negli Stati Uniti senza tra l'altro possibilità loro lo chiamano probation, senza possibilità di uscire dal carcere mai, quindi veramente un fine pena mai in questo caso. Vedremo, perché la giustizia americana è un po' più, anzi decisamente più veloce di quella italiana, però non si risolverà a brevissimo questa questione.
Non credo.
E con questo però ti porto nel Regno Unito, perché Financial Times non apre tanto sulle sanzioni, anche perché per via del fuso orario, come dicevi tu, in realtà sappiamo, siccome Donald Trump ci ha annunciato, ci ha abituato a sorprese rispetto a quello che dice magari qualche ora prima, quindi nessuno si sbilancia su cosa veramente verrà detto alle 4 del pomeriggio nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, alle 10 di sera qui da noi. Però intanto Financial Times registra l'ennesimo aumento dell'oro che c'è stato ieri. Questo ha tantissime spiegazioni, un po' per definizione lo chiamiamo tutti bene rifugio, e poi anche perché forse soprattutto, dice Financial Times, in un'epoca di criptovalute che, come dice sempre Soros, ma anche come dicono tantissimi altri investitori, il problema delle criptovalute è che non hanno un fondamentale sottostante, mentre l'oro è spesso, anzi le banche centrali hanno riserve d'oro gigantesche, quindi c'è anche un movimento sulle riserve delle banche centrali. Tutto questo fa aumentare la domanda di oro, non soltanto l'hanno scritto anche sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, fa aumentare non solo il costo dell'oro comprato a lingotti, ma anche ha fatto salire molto le azioni delle aziende estrattrici di oro, quindi proprietari di miniere. Questa è appunto l'apertura di Financial Times. Poi i giornali britannici si occupano anche di Keir Starmer, lo diciamo sempre, ha sicuramente avuto, primo ministro inglese, ha sicuramente avuto un ruolo importante sullo scacchiere internazionale negli ultimi mesi, ma ha diversi problemi interni di cui occuparsi. In Parlamento si discute moltissimo di questi tagli con l'accetta fatti ai sussidi, che naturalmente spesso riguardano persone che fanno parte dell'elettorato del Labour, il partito di Keir Starmer. La Gran Bretagna però aveva una situazione incancrenita di sussidi non sempre erogati alle persone che ne hanno più bisogno, con grandi sperequazioni per esempio tra i sussidi alle persone anziane e quelle ai disoccupati in età comunque da lavoro. E però fare questi tagli, soprattutto per un partito appunto di sinistra, è complicato, e quindi si verifica questo paradosso che poi ad attaccare questi tagli con l'accetta è il Partito Conservatore.
Dove andiamo adesso?
Ti porto in Germania, perché proseguono le trattative per la coalizione. Ieri abbiamo parlato molto del punto più controverso che divide ancora CDU e la possibile alleata SPD, che è quello dell'immigrazione clandestina. E intanto il terzo incomodo, l'AfD, cresce nei sondaggi. Sentiamo.
Einen Punkt und liegt aktuell bei 25%. Die AfD gewinnt und liegt bei 24%. Und das ist ein neues Rekordhoch für die AfD. Die SPD liegt unverändert bei 15%, die Grünen und Linken bei 12% und 10%. FDP und BSW würden weiter.
Quindi la CDU perde un punto e arriva al 25%, l'AfD guadagna quel punto e arriva al 24%, a un solo punto percentuale, se si votasse oggi, dalla CDU. Restano invariati SPD, Verdi SPD Verdi, mentre si conferma che la sinistra radicale di Sarah Wagenknecht, la BSW, sarebbe comunque fuori dal Parlamento, perché anche in questo ultimo sondaggio sotto il 5%, che è la soglia di sbarramento per entrare al Bundestag. Questo naturalmente sono sondaggi. Se si votasse domani, se si dovesse andare di nuovo a elezioni anticipate, a parte lo shock penso per i tedeschi, perché lei sono appena
votato,
stati,
esatto. Facciamoli almeno nascere il governo, però, poi magari morirà perché nasca.
Credo che questo dato complichi ulteriormente la posizione di Friedrich Merz, perché se lo sappiamo, il tema più quello su cui l'AfD insiste di più da decenni, potremmo dire, è quello della stretta sull'immigrazione clandestina, su cui però un accordo con la SPD, che se veramente avallasse in pieno questa stretta, rinnegherebbe non soltanto gli anni di governo in cui si era cercato sì di controllarla meglio, ma non di cancellare le politiche di accoglienza e integrazione, che peraltro avevano caratterizzato anche i cancellierati di Angela Merkel, che è della CDU. E quindi insomma la vedo difficile, ma magari poi ci sorprenderanno i nostri amici tedeschi, che questa coalizione veda la luce prima di Pasqua, come era negli auspici di Friedrich Merz. Però insomma vedremo. Intanto anche in Austria continua a non esserci una coalizione, quindi oggi...
Senti, invece in Francia la bomba nucleare a che punto è?
Sentiamo la voce di Marine Le Pen, perché ieri ha fatto una conferenza congiunta introdotta dal suo pupillo Jordan Bardella. Sentiamola.
Le système a sorti la bombe nucléaire et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs.
Dobbiamo chiudere?
Quindi i temi insomma sono quelli che ha ripetuto ancora. Non è entrata, questo mi ha fatto effetto, non entra nel merito delle accuse e dell'indagine durata più di 10 anni su questo episodio di corruzione, ma dice il paese vacilla, vacillano i suoi valori, vacilla la democrazia, noi avremmo vinto ed è per questo che mi hanno fermata.
Grazie Giulia Crivelli, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, ci risentiamo più avanti per gli aggiornamenti. Ciao a tutti, buona giornata.